State ascoltando SBS Italian.
Io direi di cominciare come sempre con un bilancio di quello che sta accadendo a proposito del coronavirus, in particolare nello stato più colpito, ovvero il Victoria.
Sì, ieri ci sono stati 114 nuovi casi e 11 decessi, i numeri stanno andando nella direzione giusta, però il Premier Daniel Andrews ha ricordato che bisogna andare avanti e che è ancora troppo presto per annunciare quando saranno allentate le restrizioni. 9 delle 11 morti si possono far risalire a case di riposo, che restano così il punto più critico nella gestione della pandemia. Si pensa infatti che nel complesso finora ci sono stati 382 decessi nelle case di riposo, quindi quasi due terzi di tutti i decessi in Australia, che attualmente sono circa 600. Nonostante comunque la sua cautela, Andrews ha detto che il governo sta lavorando effettivamente alla fase successiva e che questa dovrebbe essere delineata a breve. Sulla possibilità di prorogare o meno le restrizioni di quarto livello oltre il 13 settembre, che è la data in cui le restrizioni dovrebbero concludersi, il Premier ha aggiunto che è difficile dirsi visti i numeri attuali. Il Premier ha anche ricordato ovviamente che le infezioni tornerebbero a salire vertiginosamente se le restrizioni fossero rimosse da subito. E questo invito alla cautela di Andrews però non è stato accolto in modo particolarmente positivo dal governo federale, quindi continua un po' il trend di queste ultime settimane in cui ci sono conflitti tra i livelli dei governi australiani, e questa volta è stato il ministro del tesoro Josh Frydenberg, che è anche un deputato del Victoria, a intervenire. Frydenberg ha detto che il governo statale dovrebbe pensare di più alla strategia d'uscita dalla crisi attuale. Frydenberg ha puntato anche il dito contro la serie di errori commessi in Victoria, in particolare il suo è un riferimento diretto alla gestione della quarantena negli alberghi, che come sappiamo ha scatenato questa seconda ondata di contagi. Ma il ministro del Tesoro ha anche criticato il programma di tracciamento delle infezioni. Secondo Frydenberg, infatti, il sistema messo in piedi dal Victoria non è al livello di quello di altri stati. Il ministro del Tesoro ha poi anche aggiunto che la popolazione del Victoria ha bisogno di certezze, ha bisogno di sapere, ad esempio, se le scuole riapriranno o meno. La pandemia dal punto di vista economico, ha rivelato il ministro del Tesoro, ha fatto sì che attualmente ci siano 400.000 persone in Victoria ad essere assistite dal programma JobKeeper. Andrews ha risposto in modo molto diretto a Frydenberg, ricordando che non è possibile far riprendere l'economia se prima non si mette sotto controllo il virus. E proprio sulla necessità di controllare il virus vanno avanti i negoziati tra il governo statale e gli indipendenti del Parlamento del Victoria sulla proroga dello stato di emergenza. Andrews aveva chiesto inizialmente una proroga di 12 mesi, però l'opposizione aveva risposto con un secco no e con la proposta invece di proroghe su base mensile. Il Premier quindi adesso si trova costretto a negoziare con gli indipendenti e questi negoziati a quanto pare stanno progredendo e un annuncio dovrebbe arrivare a breve. Una delle proposte allo studio è quella di un'estensione di 6 mesi. Ricordiamo che lo stato di emergenza è importante da un punto di vista legale, perché è quello che consente al governo di imporre misure straordinarie, come ad esempio l'obbligo delle mascherine.
Senti, a questo punto io direi di fare una panoramica degli altri stati, perché ci sono ovviamente realtà molto diverse rispetto a quella del Victoria. In New South Wales ancora ci sono aperti dibattiti, ad esempio sulle mascherine. In Queensland, sappiamo, lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio, i focolai sono in centri di detenzione minorile, carceri minorili, e in Western Australia addirittura si sta per sperimentare, anzi si comincia a sperimentare il famoso braccialetto elettronico, non per chi è in libertà vigilata ma per chi è malato di coronavirus.
Sì, ieri ci sono stati 7 casi in New South Wales e le autorità, hai citato tu mascherine, Marco, le autorità hanno raccomandato alla popolazione di indossarle sui trasporti pubblici. Il governo di Gladys Berejiklian è sotto pressione perché renda obbligatorie le mascherine, però per il momento le autorità si sono limitate finora ad esortare la popolazione. E questa raccomandazione giunge anche dal Queensland, dove di nuovo nessun obbligo, però la popolazione viene invitata ad indossare le mascherine. In Queensland ci sono stati 4 nuovi casi e sono tutti collegati a questo focolaio del centro di detenzione minorile di Brisbane. Complessivamente ci sono 28 casi attivi in Queensland, quindi non tantissimi, però la situazione resta ovviamente quella di allerta. E poi c'è questo caso del Western Australia, dove un 53enne che non ha rispettato la quarantena sarà adesso il primo australiano a dover indossare un braccialetto elettronico. E l'uomo in questione era tornato dal Queensland venerdì ed era stato ricoverato in ospedale al suo arrivo a causa di dolori al petto. Il 53enne però, invece di aspettare di essere trasferito in un albergo per la quarantena, ha semplicemente deciso di prendere e allontanarsi dall'ospedale, e quando è stato poi finalmente rintracciato, adesso si ritrova in quarantena e per di più anche con un braccialetto elettronico.
Senti, concludiamo con tensioni a livello sia, ripetiamolo, statale e federale, ovvero Victoria e governo di Canberra, sia fra governo di Canberra e la Cina, perché c'è stato un discorso del vice ambasciatore cinese qualche giorno fa che insomma ha detto le cose in maniera abbastanza chiara all'Australia. Ci sono poi queste continue ripicche a proposito dell'esportazione di prodotti australiani. Insomma, possiamo riassumere quello che sta accadendo?
Sì, le attuali tensioni con la Cina hanno molto a che fare anche con le tensioni che si registrano tra governo federale e quelli statali. La settimana scorsa il vice ambasciatore cinese si è reso protagonista a Canberra di un discorso senza precedenti, in cui ha accusato il governo australiano di tradimento per essersi schierato a favore dell'inchiesta internazionale sull'origine del coronavirus. La Cina in particolare ritiene che l'Australia stia solamente facendo il gioco degli Stati Uniti e in particolare dell'amministrazione di Donald Trump. E il risultato adesso è che ormai da mesi il governo australiano viene completamente snobbato da quello cinese. Gli ultimi contatti di alto livello risalgono ad esempio alla fine di novembre dell'anno scorso, quando il ministro del commercio Simon Birmingham si era recato in missione a Shanghai. E da parte sua Morrison non sembra fare molto per placare le tensioni, anzi, in settimana il primo ministro ha annunciato infatti che Canberra intende cancellare gli accordi tra stati australiani e il governo cinese se questi non dovessero rientrare nell'interesse nazionale. E il primo ministro ha detto che sono più di 130 le intese che il governo federale intende adesso mettere sotto esame. A rischio anche gli accordi tra le università australiane e la Cina, e ricordiamo che il settore universitario in Australia fa un particolare affidamento sugli introiti generati grazie agli studenti cinesi. In questo modo il governo insomma vuole dare al Dipartimento degli Esteri il diritto di veto su questi accordi stretti tra stati e governi stranieri. Però è chiaro che questa iniziativa di Morrison ha anche lo scopo di attaccare il Victoria e in particolare gli accordi che Daniel Andrews ha sottoscritto in passato con la Cina. Si tratta ovviamente di manovre, diciamo, puramente politiche. Ricordiamo infatti che prima della crisi in corso Morrison ad esempio aveva espresso parole di apprezzamento per le intese che il Victoria aveva raggiunto con la Cina. Da parte sua, Andrews, di nuovo, come nella sua replica Frydenberg, anche nella sua replica Morrison, è stato piuttosto breve e ha detto semplicemente di avere altro a cui pensare. Quindi vedremo come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane. Però certo queste tensioni restano tra Cina e Australia, ed è anche un po' ironico perché dal punto di vista commerciale le relazioni tra i due paesi sono probabilmente ai massimi, però dal punto di vista politico invece sono probabilmente ai minimi storici.
Eh sì, sembra un gioco delle parti da un punto di vista economico di un certo tipo e da quello politico di un altro. Sicuramente torneremo ad occuparci di questo aspetto. Intanto ringraziamo Paul Scutti, come sempre, per il collegamento in diretta di questa mattina. Grazie Paul, appuntamento a presto.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.